Buongiorno a tutti, domani ben trovati al nostro appuntamento con l'Argentorius Mater, con Maria e con la vita della Chiesa in cammino. Siamo arrivati al numero 17 la volta scorsa, cercando di spiegare quello che è uno dei passi più importanti, cioè il commento che fa il Papa nel testo all'inizio a proposito del passo dell'Annunciazione, e dicevamo come in realtà la prima beatitudine di Maria sia quella naturalmente di essere la prima cristiana, cioè la prima credente, la donna di fede, come si intitola il capitolo. Maria è beata perché è colei che ha creduto. E continua il Papa dicendo che così fu anche durante la vita pubblica di Cristo, come leggiamo in Marco 3,21, onde di giorno in giorno si adempiva in lei la benedizione pronunciata da Elisabetta nella visitazione: beata colei che ha creduto. Tale benedizione raggiunge la pienezza del suo significato quando Maria sta sotto la croce di suo figlio. Il Concilio afferma che ciò avvenne non senza un disegno divino. Soffrendo profondamente col suo unigenito e associandosi con animo materno al sacrificio di lui, amorosamente consenziente all'immolazione della vittima da lei generata, in questo modo Maria serbò fedelmente la sua unione col figlio sino alla croce. È un po' il tema della partecipazione di Maria alla redenzione. L'unione, infatti, specifica San Giovanni Paolo II, mediante la fede, la stessa fede con la quale aveva accolto la rivelazione dell'angelo al momento dell'Annunciazione. È la fede da cui poi in realtà diviene possibile la redenzione stessa, appunto all'inizio della nuova alleanza. Allora si era anche sentito dire, cioè al momento dell'Annunciazione, sarà grande. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine. Luca 1,32. E quindi Maria in qualche modo sa qual è il disegno che l'attende, no? Lei e anche suo figlio. E così sarà fino alla croce, tanto è vero che stando ai piedi della croce, Maria è testimone, quindi umanamente parlando, della completa smentita di queste parole, cioè del fatto che in realtà umanamente il regno non si compie, umanamente la storia si conclude apparentemente appunto con la sconfitta sulla croce, no? Il suo figlio agonizza su quel legno come un condannato, e si ricorda infatti il verso del profeta Isaia, no? Il versetto 3 al capitolo 53 per l'esattezza, che pure si ripete durante la settimana santa: disprezzato, rieto dagli uomini, uomo dei dolori, era disprezzato e non avevamo alcuna stima, quasi distrutto, aggiunge ancora il Papa. Quanto grande, quanto eroica allora l'obbedienza della fede dimostrata da Maria di fronte agli imperscrutabili giudizi di Dio. Come si abbandona a Dio senza riserve, prestando il pieno ossequio dell'intelletto e della volontà a colui le cui vie sono inaccessibili, aggiunge da parte sua San Paolo nel capitolo 11 della sua lettera ai Romani, versetto 33. Insieme quanto potente l'azione della grazia nella sua anima, aggiunge ancora il Papa, penetrante è l'influsso dello Spirito Santo, della sua luce e della sua virtù. Tra i tanti nomi che si danno a Maria, quelli un po' appellativi, ricordiamo nelle Litanie Lauretane, naturalmente anche questi sono tra i più celebri. Maria è ovviamente colei che è stata scelta per grazia, e quindi è la piena di grazia, come recitiamo anche nella preghiera principale a lei dedicata, che si rifà a sua volta al dialogo dell'Annunciazione con l'Arcangelo, ma è ovviamente anche immacolata e donna di virtù. Diciamo la volta scorsa, Maria, donna dell'umiltà, come anche spesso è stata in qualche modo ricordata anche nelle mediazioni più belle, no? Sulla sua figura. È proprio l'umiltà che, come d'altronde sappiamo anche dal Magnificat, la rende particolarmente gradita ai disegni di Dio, no? Come dentro questa fede annunciò però, aggiungo fra il Papa, Maria è perfettamente unita a Cristo nella sua spoliazione. Infatti, Gesù Cristo, pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, ma, sappiamo dalle lettere di San Paolo ai Filippesi, spogliò se stesso, assumendo la condizione di servo e divenendo simile agli uomini. Proprio sul Golgota umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Quindi continua, per così dire, questa proposizione che fa qui il Papa dei testi di San Paolo e che fa capire per l'appunto, dicevamo già, quanto in realtà la stessa figura di Maria e la vicenda per l'appunto mariana entra poi anche nella Sacra Scrittura, no? Certamente è vero che di Maria nel Vangelo si parla poco, però diceva già la volta scorsa, facevamo intendere che sia nell'Antico Testamento che poi anche nel Nuovo Testamento, come per esempio appunto vari passi delle lettere di San Paolo, in realtà si rifanno proprio alla figura di Maria stessa, che quindi in qualche modo è sempre presente, no? Nel racconto biblico. Ai piedi della croce Maria partecipa mediante la fede allo sconvolgente mistero di questa spoliazione. È per l'appunto colei che sta insieme al figlio nel piano della redenzione. E questa forse è la più profonda kenosi, tra virgolette, della fede nella storia dell'umanità, cioè abbassamento, no? Cioè spoliazione per l'appunto di tutto. Mediante la fede la madre partecipa alla morte del figlio, alla sua morte redentrice. Ma a differenza di quella dei discepoli che fuggivano, era una fede ben più illuminata. Sul Golgota viene ancora messa in luce quanto è grande la fede di Maria, no? Lo dice Gesù nel Vangelo, ma lo dice anche qui commentando la morte in croce di Gesù stesso Giovanni Paolo II. Sul Golgota Gesù mediante la croce ha confermato definitivamente di essere, tra virgolette, il segno di contraddizione predetto da appunto Simeone, no? Nel brano che pure meditiamo quando ricordiamo la presentazione di Gesù bambino al Tempio. Nello stesso tempo là si sono adempiute le parole da lui rivolte a Maria, e anche a te una spada trafiggerà l'anima. Sì, veramente beata colei che ha creduto. Queste parole pronunciate da Elisabetta dopo l'Annunciazione, qui ai piedi della croce, sembrano echeggiare con suprema eloquenza, e la potenza in esse racchiuse diventa penetrante. Maria è in qualche modo colei che per l'appunto accompagna il Figlio di Dio alla croce quando anche tutti i suoi discepoli, tutti gli apostoli sono fuggiti, no? Per questo la sua grandezza è pressoché unica, no? Nella storia evangelica. Dalla croce, come a dire, dal cuore stesso del mistero della redenzione, si stende il raggio e si dilata la prospettiva di quella benedizione di fede. Essa risale fino all'inizio e come partecipazione al sacrificio di Cristo, nuovo Adamo, diventa in certo senso il contrappeso della disobbedienza e anche dell'incredulità, aggiunge Giovanni Paolo II, presenti nel peccato dei progenitori, cioè Maria doveva ovviamente in qualche modo stabilire la nuova alleanza che Adamo ed Eva avevano con il loro peccato originale rotto, no? E quindi anche il contrappeso, diciamo così, come dice Giovanni Paolo II, della sua obbedienza ripara la grande disobbedienza di Adamo ed Eva, no? Questo appunto è il motivo per cui poi nei secoli Maria, come sappiamo, a proposito della cultura poi anche mariana, è stata definita la nuova Eva, no? Così insegnano i padri della Chiesa, specialmente Sant'Ireneo, citato dalla Costituzione Lumen Gentium, che già ricordavamo precedentemente, al capitolo 8, è il trattato sulla Beata Vergine Maria più importante del secolo scorso, no? Il Concilio, spesso si dice che il Concilio non ha documenti su Maria, in realtà non è del tutto esatto, perché il capitolo 8, per appunto, della Lumen Gentium è un documento tutto dedicato a Maria. C'era stata una discussione sulla Beata Vergine Maria durante il concilio, è stata poi tutta in qualche modo compendiata nel capitolo 8 della Costituzione Lumen Gentium. Il nodo della disobbedienza di Eva ha avuto la sua soluzione con l'obbedienza di Maria. Ciò che la Vergine Eva legò con la sua incredulità, la Vergine Maria sciolse con la fede. Alla luce di questo paragone con Eva, i padri, come ricorda ancora il Concilio, chiamano Maria Madre dei Viventi, altro appellativo spesso per l'appunto ricordato nelle meditazioni mariane, e affermano spesso la morte per mezzo di Eva, la vita per mezzo di Maria. Ragione dunque nell'espressione beata colei che ha creduto. Possiamo trovare quasi una chiave che ci schiude l'intima realtà di Maria, di colei che l'angelo ha salutato come piena di grazia. Maria è beata grazie alla sua fede ed è per l'appunto immacolata perché è piena di grazia. Siccome piena di grazia ella è stata eternamente presente nel mistero di Cristo, ed è per l'appunto un mistero, mediante la fede ne viene partecipe in tutta l'estensione del suo itinerario terreno. Avanzò, per l'appunto, come abbiamo già ricordato la volta scorsa, il numero 17, durante la peregrinazione della fede, e al tempo stesso, in modo discreto ma diretto ed efficace, rendeva presente agli uomini il mistero di Cristo, e ancora continua a farlo, e mediante il mistero di Cristo anch'ella è presente tra gli uomini. Così, mediante il mistero del Figlio, si chiarisce anche il mistero della madre, conclude il numero 19, e questo è anche un punto centrale, non soltanto dell'enciclica, ma un po' di tutta la riflessione cristologica, no? Cioè Maria e Gesù sono, ci sta dicendo qua, la Redemptoris Mater sempre, sempre legati, no? Diciamo già la volta scorsa che Paolo VI disse che non si può essere cristiani senza essere mariani, no? E la citazione torna in qualche modo anche adesso, cioè è sempre la stessa considerazione, cioè Maria è presente sempre nella vita del figlio, e anche quando il Vangelo non ne parla direttamente, in realtà approfondendo poi i vari misteri di Cristo, vediamo in qualche modo sempre anche Maria che agisce, no? O perché fa da intermediatrice e quindi intercede, come per esempio alle nozze di Cana, che non a caso aprono il ministero della vita per l'appunto pubblica a 30 anni di Gesù durante il banchetto matrimoniale, ma poi torna continuamente per l'appunto nei passi più importanti, durante ovviamente l'ultima cena, durante meglio durante la passione sotto la croce, come dicevo ancora adesso, a Pentecoste, è sempre in qualche modo presente. Poi, ovviamente, durante l'inizio proprio della predicazione apostolica, come abbiamo già ricordato, le stesse lettere del Nuovo Testamento fanno riferimento a Maria, perché Maria è citata non solamente dagli evangelisti che in qualche modo si fanno raccontare da lei quelli che sono gli episodi più importanti anche del Vangelo, ma ovviamente anche nelle lettere di San Paolo, che la ricordano sempre in correlazione al mistero di Cristo. No? Proprio perché Maria è colei che lo rende possibile tramite ovviamente la citazione di essere il suo fiat, di essere naturalmente madre del Verbo di Dio, ma poi lo rende possibile proprio appunto partecipando con il figlio alla passione. E quindi poi, naturalmente, essendo presente anche alle prime predicazioni della Chiesa Apostolica dopo la morte di Gesù e la sua risurrezione. Il Vangelo di Luca registra il momento in cui una donna alzò la voce di mezzo alla folla e disse, rivolgendosi a Gesù: beato il grembo che ti ha portato, il seno da cui ha preso il latte. Luca, capitolo 11. Queste parole, versetto 27, costituivano un onore per Maria come madre di Gesù secondo la carne, cioè. C'è ovviamente una lode che questa donna fa a Maria in quanto madre di Gesù, ma aggiunge Giovanni Paolo II, la madre di Gesù non era forse conosciuta personalmente da questa donna. Infatti, quando Gesù inizia la sua attività messianica, Maria in realtà non lo accompagnava e continuava a rimanere a Nazareth, cioè si direbbe che le parole di quella donna sconosciuta l'abbiano fatto in qualche modo uscire dal suo nascondimento, che però, dicevamo già anche la volta scorsa, è un nascondimento di fede, cioè in qualche modo il nascondimento di Maria è sempre anche un nascondimento di preghiera e di meditazione, no? Per questo poi lei è anche sempre colei che per appunto è modello di orazione, no? Perché è colei che sempre sta davanti a Dio per noi. Attraverso quelle parole, balenato in mezzo alla folla, almeno per un attimo, il Vangelo dell'infanzia di Gesù. È il Vangelo in cui Maria è presente come la madre che concepisce Gesù nel suo grembo, l'abbiamo ascoltato, lo dà alla luce e lo allatta maternamente, la madre nutrice a cui allude quella donna del popolo. Grazie a questa maternità, Gesù come figlio dell'Altissimo, ce lo ricorda Luca in 1,32, è un vero figlio dell'uomo. È carne, come ogni uomo, è il Verbo che si fece carne, Giovanni 1,14, è carne il sangue di Maria. Ma alla benedizione proclamata da quella donna nei confronti della sua genitrice, secondo la carne, Gesù risponde in modo significativo: beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e la osservano. Egli vuole distogliere l'attenzione dalla maternità intesa solo come un legame della carne, per orientarla verso quei misteriosi legami dello spirito che si formano nell'ascolto e nell'osservanza della parola di Dio. È ovviamente questo il senso più alto della maternità che è stata offerta a Maria. Certamente è importante il fatto che Maria è per l'appunto madre di Dio nel figlio, ovviamente secondo la storia terrena, ma è ovviamente ancora più importante la fede per l'appunto di Maria, che è nient'altro che la messa per così dire in atto dell'ascolto fruttuoso della parola di Dio. Non a caso, per venire a altro riferimento, Maria spesso è stata raffigurata davanti alla Sacra Scrittura, no? Se noi andiamo a guardare molti dei in qualche modo dipinti più importanti che la storia dell'arte sacra ci ha regalato su Maria, diversi sono proprio a rappresentare Maria davanti alla Bibbia, no? Maria che medita la Bibbia, o per esempio accoglie l'angelo durante l'annunciazione con la sacra scrittura aperta, no? Su un leggio. Ecco, è anche questo una scelta dei vari pittori molto illuminata, perché fa comprendere quanto proprio Maria si sia formata nell'ascolto della parola, no? In qualche modo per questo lei è la donna della fede, perché in qualche modo Maria la medita continuamente, la prega e la mette in atto, no? Per questo poi qua Giovanni Paolo II riporta il passo del Vangelo Lucano, no? Beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e la osservano, perché Maria è la prima di questi beati, no? Questo poi farà sì che appunto nel corso dei secoli lei sia stata eletta proprio come modello di fede, no? Donna che in qualche modo guida la fede dei cristiani, essendo lei stessa la prima cristiana. Lo stesso trasferimento nella sfera dei valori spirituali si delinea ancora più chiaramente in un'altra risposta di Gesù, riportata da tutti i sinottici. Quando viene annunciato a Gesù che sua madre e i suoi fratelli sono fuori e desiderano vederlo, egli risponde, sempre il Vangelo di San Luca: mia madre e i miei fratelli sono coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica. 8:20. Questo disse, girando lo sguardo su quelli che gli stavano seduti attorno, come leggiamo in Marco 34, secondo Matteo, stendendo la mano verso i suoi discepoli. Queste espressioni sembrano collocarsi sulla scia di quel che Gesù 12enne rispose a Maria e a Giuseppe quando fu ritrovato dopo 3 giorni nel Tempio di Gerusalemme. Ora, quando Gesù partì da Nazareth e diede inizio alla sua vita pubblica in tutta la Palestina, era ormai completamente ed esclusivamente occupato nelle cose del Padre. Egli annunciava il regno di Dio, le cose del Padre, che danno anche una nuova dimensione e un nuovo senso a tutto ciò che è umano, e quindi a ogni legame umano, in relazione ai fini e ai compiti assegnati a ogni uomo. In questa nuova dimensione anche un legame, come quello della fratellanza, significa qualcosa di diverso dalla fratellanza secondo la carne, derivante dalla comune origine degli stessi genitori. E chiaramente, no? È un legame nuovo. Persino la maternità nella dimensione del regno di Dio, nel raggio della paternità di Dio stesso, acquista un altro senso. Con le parole riportate da Luca a Gesù insegna proprio questo nuovo senso della maternità, una maternità per fede, no? Abbiamo ascoltato. Si allontana per questo da quella che è stata la sua genitrice secondo la carne? Si chiede il Papa in questo passo. Vuole forse lasciarla nell'ombra del nascondimento che lei stessa ha scelto? Se così può sembrare, in base al suono di quelle parole, si deve però rilevare che la nuova e diversa maternità di cui parla Gesù ai suoi discepoli concerne proprio Maria in modo specialissimo. Non è forse Maria la prima tra coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica? E dunque non riguarda soprattutto lei quella benedizione pronunciata da Gesù in risposta alle parole della donna anonima? Senza dubbio Maria è degna di benedizione per il fatto che è divenuta madre di Gesù secondo la carne, ma anche e soprattutto perché già al momento dell'annunciazione ha accolto la parola di Dio, perché vi ha creduto, perché fu obbediente a Dio, perché serbava la parola e la meditava nel suo cuore e con tutta la sua vita l'adempiva più volte, almeno 2 volte già all'inizio del Vangelo di Luca. Nel primo capitolo e nel secondo capitolo sappiamo che Maria è colei che medita la parola di Dio internamente, no? Possiamo dunque affermare che la beatitudine proclamata da Gesù non si contrappone, nonostante le apparenze, a quella formulata dalla donna sconosciuta, ma con essa viene a coincidere nella persona di questa madre vergine che si è chiamata solo serva del Signore. se è vero che tutte le generazioni la chiameranno beata, come leggiamo nel Magnificat, si può dire che quell'anonima donna sia stata la prima a confermare inconsapevolmente quel versetto profetico del Magnificat di Maria e a dare inizio al Magnificat dei vari secoli. Se mediante la fede Maria è divenuta la genitrice del figlio dato dal Padre, nella potenza dello Spirito Santo, conservando integra la sua verginità, nella stessa fede l'ha scoperto e accolto l'altra dimensione della maternità, rivelata da Gesù durante la sua missione messianica. Si può dire che questa dimensione della maternità apparteneva a Maria sin dall'inizio, cioè dal momento del concepimento e della nascita del figlio. Fin da allora era colei che ha creduto, cioè la donna che ha fede. Mano a mano che si chiariva nei suoi occhi e nel suo spirito la missione del figlio, e la stessa come madre si apriva sempre più a quella novità della maternità che doveva costituire la sua parte accanto al figlio. Non aveva dichiarato sin dall'inizio: eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto. Come leggiamo sempre nel Vangelo di Luca, mediante la fede Maria continuava a udire e a meditare quella parola, nella quale si faceva sempre più trasparente, in un modo che sorpassa ogni conoscenza, l'autorivelazione del Dio vivo. E qui invece un passo della lettera agli Efesini. Maria Madre diventava così, in un certo senso, la prima discepola di suo figlio, la prima alla quale egli sembrava dire: seguimi. Ancora prima di rivolgere questa chiamata agli apostoli o a chiunque altro. Da questo punto di vista è particolarmente eloquente il testo del Vangelo di Giovanni che ci presenta Maria alle nozze di Cana. Maria riappare come madre di Gesù all'inizio della sua vita pubblica. Ci fu uno sposalizio a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Dal testo risulterebbe che Gesù e i suoi discepoli vennero invitati insieme a Maria, quasi a motivo della presenza di lei a quella festa. Il figlio sembra invitato a motivo della madre. È noto il seguito degli eventi legati a quell'invito, quell'inizio dei segni compiuti da Gesù, l'acqua mutata in vino, che fa dire all'Evangelista, che Gesù manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. Maria è presente a Cana di Galilea come madre di Gesù e in modo significativo contribuisce a quell'inizio dei segni che rivelano la potenza messianica del suo figlio. Ecco, venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: non hanno più vino. E Gesù rispose: che ho da fare con te, o donna? Non è ancora giunta la mia ora. Nel Vangelo di Giovanni, quell'ora significa il momento fissato dal Padre, nel quale il figlio compie la sua opera e deve essere glorificato. Anche se la risposta di Gesù a sua madre sembra suonare come un rifiuto, soprattutto se si guarda più che all'interrogativo a quella recisa affermazione: non è ancora giunta la mia ora, tuttavia Maria si rivolge ai servi e dice loro: fate quello che egli vi dirà. È in qualche modo anche questa una testimonianza della fede ancora grande, più grande di Maria, no? Allora Gesù ordina ai servi di riempire di acqua le giare e l'acqua diventa vino. Vino migliore di quello che prima è stato servito agli ospiti del banchetto nuziale. Quale intesa profonda c'è stata tra Gesù e sua madre? Come esplorare il mistero della loro intima unione spirituale? Ma il fatto è eloquente. È certo che in quell'evento si delinea già abbastanza chiaramente la nuova dimensione, il nuovo senso della maternità di Maria. Essa ha un significato che non è racchiuso esclusivamente nelle parole di Gesù e nei vari episodi riportati dai sinottici. Perché in quei testi Gesù intende soprattutto contrapporre la maternità risultante dal fatto stesso della nascita a ciò che questa maternità, come la fratellanza, deve essere nella dimensione del regno di Dio, nel raggio salvifico della potenza di Dio. Nel testo giovanneo, invece, dalla descrizione dell'evento di Cana si delinea ciò che concretamente si manifesta come nuova maternità secondo lo spirito e non solo secondo la carne, ossia la sollecitudine di Maria per gli uomini e il suo andare incontro ad essi nella vasta gamma dei loro bisogni e necessità. A Cana di Galilea viene mostrato solo un aspetto concreto dell'indigenza umana, apparentemente piccolo e di poca importanza, quello cioè che non hanno più vino per il banchetto. Ma essa ha un valore simbolico, quell'andare incontro ai bisogni dell'uomo significa al tempo stesso introdurli nel raggio della missione messianica e della potenza salvifica di Cristo. Si adduce una mediazione. Maria, dice Giovanni Paolo II, si pone tra suo figlio e gli uomini nella realtà delle loro privazioni, indigenze e sofferenze. Si pone in mezzo, tra virgolette, cioè fa da mediatrice, non come un'estranea, ma nella sua posizione di madre, consapevole che come tale può, anzi ha il diritto, tra virgolette, di fare presente al figlio i bisogni degli uomini. E questo è il motivo per cui nei secoli poi Maria è stata la mediatrice per eccellenza, no? Perché è lei che per prima, già durante la vita pubblica di Gesù, ha fatto da appunto mediatrice per i bisogni degli uomini, no? Quindi semplicemente poi nei secoli prosegue quello che era stato il suo compito, no? E è un'altra dimostrazione naturalmente della fede grande di Maria. Non solamente come madre, desidera anche che si manifesti la potenza messianica del figlio, la sua potenza salvifica, volta a soccorrere la sventura umana, a liberare l'uomo dal male, che in diversa forma e misura grava nella sua vita. Proprio come aveva predetto del Messia il profeta Isaia nel famoso testo, a cui Gesù si è richiamato davanti ai suoi compaesani di Nazareth, per annunciare ai poveri il lieto messaggio, per proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista. È sempre il passo del Vangelo di Luca. Ed è questo un fatto fondamentale, no? Maria, in qualche modo, è colei che rende manifesta la sua fede dicendo ai servi: fate quello che egli vi dirà, perché è sicura che miracolo poi ci sarà, no? In questo senso la fede di Maria è beata, non è una fede che deve essere in qualche modo messa alla prova, nel senso che Maria deve far vedere che lei ha fede, no? La fede c'è già, perché queste parole di Maria testimoniano il fatto che lei è già certa che il figlio la esaudirà, no? Questo poi è anche uno dei tanti motivi per cui il popolo cristiano nella storia si rivolge a Maria affinché Maria interceda presso il figlio, no? La madre di Cristo si presenta davanti agli uomini come portavoce della volontà del figlio, indicatrice di quelle esigenze che devono essere soddisfatte affinché la potenza salvifica del Messia possa manifestarsi, oltre al fatto ovviamente che Maria è sempre comunque la donna del Fiat, che quindi, come dicono anche i grandi studiosi mariani, se non altro per quel Fiat, il padre esaudisce sempre, sempre quello che Maria chiede, no? A Cana, grazie all'intercessione di Maria e all'obbedienza dei suoi servitori, Gesù dà inizio alla sua ora. A Cana, ancora, Maria appare come credente in Gesù. La sua fede ne provoca il primo segno e contribuisce a suscitare la fede dei discepoli. E quindi il primo miracolo della vita pubblica di Gesù avviene proprio grazie all'intercessione di Maria, no? Noi oggi ci fermiamo qui, ma ovviamente il ruolo, la partecipazione di Maria alla vita pubblica non finisce invece qui. La prossima volta continueremo con il primo capitolo e continueremo per l'appunto a vedere quanto Maria sia presente proprio durante lo svolgimento della vita terrena del figlio. Io per oggi mi fermo qui, vi ringrazio per l'ascolto, per l'attenzione, vi do appuntamento alle prossime conversazioni con la Redentoris Mater in Parliamo di Cultura. Grazie a tutti, Domare Ebrem, e a risentirci.